Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Perché il figlio di Dio in cielo, adorato dagli angeli, in comunione col Padre, perché è venuto al mondo come uomo per poi morire sulla croce? Cioè, perché lasciare tutto quello per venire qua, spogliandosi della gloria di tutte le cose belle? Gesù è venuto per subire la condanna del Padre che doveva cadere su peccatori, per poter offrire a loro la salvezza. Con la sua morte e risurrezione, Gesù ha reso possibile la salvezza. Però non tutti vengono salvati. Infatti Gesù dichiara che molti entreranno per la porta larga e cammineranno nella via spaziosa che porta alla perdizione eterna. E solo pochi entreranno per la porta stretta, cammineranno nella via angusta che porta alla vita eterna. Per poter essere salvato, cosa bisogna succedere che leggiamo in Romani 10? Per poter essere salvato, uno deve udire, sentire il messaggio della salvezza, che comprende il fatto che Dio giudicherà il mondo. Nel nostro studio in Atti, finora abbiamo sentito il messaggio di Cristo proclamato principalmente da Pietro e da Paolo a giudei, o almeno persone che frequentavano le sinagoghe, quindi a persone che conoscevano la Bibbia, credevano in Dio in senso vero, sapevano di essere peccatori, sapevano che c'era bisogno del perdono e la salvezza, sapevano e credevano che c'era un giudizio e che c'è bisogno di un Salvatore, il Cristo. Allora, a queste persone, Pietro e Paolo e gli altri, cosa facevano? Mostravano dalle scritture che Gesù è quel Cristo. Ma nel nostro mondo oggi è tanto diverso. Le persone intorno a noi non conoscono la Bibbia, non conoscono Dio, hanno un concetto di un Dio falso, non è il vero Dio. Il loro Dio, stessa parola, ma un altro personaggio. E perciò non capiscono il peccato e non capiscono e non credono nel vero giudizio e non vedono perciò alcun vero bisogno di un Salvatore. Perciò a persone così non basta mostrare che Gesù è il Cristo, perché a loro non interessa il Cristo. Allora, secondo che capiscono loro, non serve il Cristo. Prima di tutto, hanno bisogno di capire chi è Dio. Hanno bisogno di capire che c'è un giudizio e sono peccatori. Grazie a Dio, oggi, andando avanti in Atti, capitolo 17, se volete trovare, troviamo un esempio di come proclamare e spiegare l'Evangelo a persone come quelle intorno a noi. Vediamo questo esempio in quello che Paolo proclama ad Atene. Quindi vogliamo considerare molto attentamente il brano di oggi, perché ci permette di capire come noi dobbiamo proclamare il messaggio di Gesù Cristo. Se ricordate, nell'ultimo sermone abbiamo considerato Atti 17 da 1 a 15, che sarebbe Paolo e Sila a Tessalonica e poi a Berea. In entrambi c'era una grande persecuzione. Dio ha salvato tanti a Tessalonica, a tanti a Berea, maggiormente persone che frequentavano le sinagoghe, ma c'era persecuzione. Paolo doveva lasciare entrambe le città. I credenti di Berea lo avevano accompagnato fino a Atene. Abbiamo visto che era quasi 500 chilometri. Lo hanno lasciato lì, sono tornati a casa e lui ha detto: mandami subito Sila e Timoteo, però ci vuole del tempo. Allora il nostro brano oggi apre con Paolo lasciato solo ad Atene. Non era mai lì nella vita, non conosceva nessuno. Solo i credenti di Berea tornano a Berea sapendo che devono chiamare Silo e Timoteo ad andare là, ma per il momento è solo. Atti 17 dal versetto 16. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Con lui discutevano pure alcuni filosofi epicuri e stoici. Alcuni dicevano: che cosa vuol dire questo cianciatore? E gli altri: egli pare essere un lanciatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la risurrezione. Così lo presero e lo condussero nel Areopago, dicendo: potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significa queste cose. Ora tutti gli Atenesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Questo brano e quello che segue ci aiuta a capire come proclamare l'Evangelo alle persone intorno a noi. E voglio riguardarlo iniziando con versetto 16. Ora, mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Qui vediamo come un uomo o anche una donna che cammina vicino a Dio reagisce quando è circondato di peccato. Paolo trovava la sua identità in Cristo. E perciò vedere tutta questa idolatria, ovvero tutto questo peccato, può essere di altri tipi, lo aggravava moltissimo. Quando Gesù vedeva il peccato che riempiva il Tempio, fu turbato. Vediamo un altro esempio di un cuore turbato dal peccato in quello che l'Apostolo Pietro scrive di Lot, quando dimorava a Sodoma. Sodoma era una città piena di peccato, come la nostra società è ormai piena di peccato. Notate come Lot, vedendo lì, agiva davanti a tutto questo peccato. Vi leggo secondo Pietro 2:8. Parlando di Lot, quel giusto, infatti, perciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Lot era tormentato dal peccato intorno a sé. Nella nostra società, il peccato è motivo di ridere. Lo si guarda come divertimento in libri, in film, eccetera. È innalzato il peccato. Io prego che noi avremo così tanto un cuore che desidera la gloria di Dio, che anche il nostro spirito sarà tormentato vedendo il peccato intorno a noi, e prego soprattutto che saremo tormentati vedendo il peccato dentro di noi, che ci spingerà a confessare ogni peccato. Paolo era aggravato di una società dove non c'entrava veramente Dio, e questo lo spinse a parlare ad ogni opportunità con le persone, andava a cercare le opportunità. Infatti, versetto 17, egli dunque discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. Non aveva porte grandemente aperte. Per esempio, qui menziona che andò alla sinagoga, ma da quello che si capisce Non c'erano persone salvate là, non leggiamo nulla di loro. Poi dice che andava tutti i giorni nella piazza per parlare con chi poteva. Sappiamo dal versetto 18 che annunciava Gesù e la risurrezione. Nonostante che qui non leggiamo di risultati, Paolo continuava ad andare ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Dobbiamo fare la stessa cosa. Ma nessuno ha ascoltato. Allora vai ancora perché non hai raggiunto mica tutti. È vero che finora nessuno, ma tu hai parlato con tutti quanti che abitano lì in quella città, con tutti quanti? No? Allora ci possono essere persone che Dio ha preparato e non hanno ancora sentito. Tramite l'impegno di Paolo, Dio gli ha dato una porta molto aperta. Una porta larghissima, una porta di andare nella piazza centrale per proclamare a, sembra come quasi tutta la città, proprio la gente che ascoltava andava tutto lì. È una città molto grande, siamo stati tanti anni fa, più di 30 anni fa siamo stati là. Con lui, con Paolo, discutevano questo versetto 18, con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Alcuni dicevano, che vuol dire questo cianciatore? E altri, essi pare essere un enunciatore di divinità straniere, perché enunziava loro Gesù e la risurrezione. Così lo presero e lo condussero all'Areopago, dicendo, potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Perché tu rechi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significa queste cose. Ora tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Paolo parlava della risurrezione. Il messaggio di Gesù non è solo la croce, è anche la risurrezione. Dobbiamo annunciare la risurrezione che dimostra che Gesù è Dio. Dimostra che Dio ha accettato la croce. Notate che erano filosofi che discutevano con lui. La Grecia di allora era piena di filosofia. Che cos'è la filosofia? Allora e oggi, che cos'è la filosofia? La filosofia è una stoltezza. La filosofia sono uomini che escludendo Dio e quello che dice lui di se stesso, vogliono capire la realtà del mondo, soprattutto a livello spirituale. Escludono Dio e cercano di spiegare il mondo. È stoltezza dall'inizio. Proverbi 1:7 dice: il principio dell'intelligenza è il timore di Dio. La filosofia esclude Dio. Quindi non è neanche nella prima elementare dell'intelligenza, è stoltezza. Però soddisfa l'orgoglio umano. Tanti pensieri che la gente comune non riesce a capire. Ho studiato la filosofia all'università ed è una stoltezza. È vana. Non fa altro che innalzare l'orgoglio umano. Allora, questi ateniesi avevano piacere di ascoltare o dire novità. Cioè, non cercavano la verità, volevano solo discutere i nuovi pensieri. Non erano disperati di capire la verità, volevano trovare piacere di ascoltare. Questa tendenza di aver piacere di sentire novità è un peccato molto diffuso. Paolo scrive a Timoteo di questo, secondo Timoteo 4, 3, 4, verrà il tempo. Infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Le persone di Atene faceva proprio così. Paolo aveva davanti a sé, quando predicava in quella piazza, persone che non stavano cercando Dio. Eppure, cosa fa Paolo? Proclama Cristo comunque. Ora arriviamo a quello che Paolo dichiara in quell'opportunità. Aveva l'ascolto di tantissime persone, in quanto era il luogo dove proprio si facevano insegnamenti. Sicuramente lo mettevano sopra delle scale dove poteva vedere la piazza davanti a sé, probabilmente migliaia di persone davanti a lui. E le persone davanti a lui erano estremamente simili alle persone intorno a noi. Come detto prima, non avevano un concetto vero di Dio, come le persone nella nostra società. Non capivano che dobbiamo renderci conto a Dio. Non capivano che c'è un giudizio vero e severo. E quindi non capivano di essere peccatori. Non capivano che perciò siamo disperati, bisognosi di un salvatore, che nessuno ci arriva migliorando la vita. E quindi quello che Paolo spiega loro, iniziando con i prossimi versetti, è esattamente il messaggio che serve oggi. Perché le persone oggi, anche le persone religiose, non conoscono la parola di Dio. Il loro Dio non è il vero Dio. Io ho parlato con centinaia di persone negli anni, forse migliaia di persone, religiosi, ma non conoscevano il vero Dio. Il Dio in cui credevano e credono è un Dio che non esiste. Non è Dio, è un concetto loro, dalla loro immaginazione o quello di qualcun altro. E quindi ascoltiamo quello che dice Paolo, perché è il messaggio che dobbiamo noi proclamare. Iniziando con 22, leggiamo. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Atenesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare su quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Lui inizia dicendo che erano fin troppo religiosi. Allora, questa traduzione, troppo religiosi, è una parola in greco. È l'unica volta in tutta la Bibbia che si trova questa parola. Però facendo gli studi come veniva usata nella società all'epoca, ha due sensi. Un senso è troppo religioso, in modo esagerato. L'altro senso è positivo, estremamente religioso, più degli altri. E si presume che probabilmente non ha detto siete esagerati, probabilmente ha detto vedo che siete estremamente religiosi, più di altre città. Infatti vari scritti dell'epoca parlavano di Atene come la città più religiosa di tutto l'impero. E quindi io probabilmente tradurrei questo: Atenesi, io vi trovo in ogni cosa estremamente religiosi. Lui voleva la loro attenzione, voleva parlare della religione. Vedo che siete stra-religiosi. Voglio proclamarvi il vero Dio. Notate che quando lui parlava con loro, non inizia con le scritture dicendo Gesù è il Cristo. No, no, inizia tutto un altro posto. Perché non sta nella sinagoga, non sta con persone che conoscono la Bibbia. Quindi Cristo, per uno che non conosce la Bibbia, non ha senso. Gesù è il Cristo, ah va bene, lo so da una vita. Ma cosa vuol dire? Le persone non hanno nessuna idea, conoscono il titolo, ma non capiscono il senso, il bisogno, e quindi non vuol dire nulla per loro. E Paolo non inizia là. Invece inizia presentando Dio come Dio della creazione. Romani 1 parla del fatto che tutti gli uomini sanno dalla creazione che c'è un creatore, una divinità. E Paolo inizia là. Leggo Atti 17, 24 e 25. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani d'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Paolo inizia con la verità che ogni uomo può vedere già nella creazione. Esiste un grande Dio creatore. Paolo proclama che questo Dio è Dio creatore di tutto, cielo e terra. E questo lo fa essere sovrano di tutto, essendo Signore sovrano. È il tuo creatore, sta dicendo a loro, ed è il tuo sovrano, sta dicendo a loro. Quando parliamo con persone che hanno concetti sbagliati di Dio, non sono pronti di sentire del perdono. Dobbiamo iniziare con il fatto che Dio è il loro Dio ed è il loro Signore. Poi Paolo spiega che Dio non è soggetto alle religioni, dicendo che Dio non abita in templi che gli uomini hanno costruito. Cioè sta mostrando loro tutti i vostri templi, che la città ne era piena, e tutti questi altari sono vani. Le vostre religioni non valgono, perché Dio non sta lì. Il vero Dio non dimora nei vostri templi. Paolo continua e spiega che Dio non è servito dagli uomini in alcun modo. Dio non ha bisogno degli uomini, piuttosto è Dio che dà a tutti la vita, il fiato era ogni cosa. E questa è una grande differenza dalle religioni, bisogna spiegare questo. Le religioni umane, tutti quanti, insegnano che in qualche modo Dio ha bisogno di noi e noi possiamo fare per Dio come se avessimo noi qualcosa da dare a Dio. In realtà Dio non ha bisogno, alcun bisogno dall'uomo. Tutto quello che abbiamo, tutto quello che noi potremmo fare per Dio, abbiamo ricevuto da Dio già. È come una famiglia che ha un bambino piccolo che ha 3 anni. E come può lui aiutare loro economicamente? Se lui ha soldini, vengono dai genitori, in questo esempio. Quindi lui non ha nulla da dare a loro, tutto quello che ha viene da loro. Ma con Dio in senso assoluto. Noi dipendiamo da Dio totalmente, la vita viene da Dio, il fiato viene da Dio, ogni cosa viene da Dio. E dicendo questo, Paolo sta mostrando a queste persone che avevano un concetto di tutto sbagliato di Dio, che in realtà Dio era il loro sovrano creatore e che loro dipendevano totalmente da Lui. E noi dobbiamo insegnare la stessa cosa. Le persone intorno a noi non capiscono quanto dipendono da Dio. Non capiscono che il loro fiato viene da Dio. Si credono di essere indipendenti da Dio. E non possono capire il perdono se non iniziano qua. Poi Paolo continua a spiegare di più a loro di Dio, versetto 26. Ora egli Dio ha tratto da uno solo, Adamo, tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo chi? Dio determinato le epoche prestabilite e i confini delle loro abitazioni. Notate che qua Paolo dichiara che il Dio che egli annuncia è il Dio di tutti gli uomini. Non era il Dio di qualche nazione. Questo è il Dio di tutto il mondo. Quindi era il loro Dio. Inoltre Paolo spiega che quest'unico Dio ha determinato le epoche e i confini di ogni popolo sulla terra. In questo Paolo mostra l'assoluta sovranità di Dio. Dio è sovrano sugli individui e sovrano sulle nazioni. Gestisce tutto. Essendo Dio sovrano, è chiaro che ognuno di noi deve rendersi conto a Dio per la propria vita. Allora versetto 27 spiega il motivo per cui Dio ci ha creato. Inizio da 26, leggo di nuovo 26 e poi 27. Ora egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini delle loro abitazioni, affinché cercassero il Signore. Se mai riuscissero a trovarlo come tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Dio ha creato tutti gli uomini, ha gestito la storia per spingere gli uomini a cercarlo. Ogni uomo dovrebbe cercare Dio. Perciò, non cercare Dio con tutto il cuore è ribellione contro Dio. Ma io sono una buona persona. Io cerco di fare del bene. Io aiuto le persone. Ma non stai cercando Dio con tutto il tuo cuore. Questo è il tuo peccato. Il piano di Dio per gli uomini è che gli uomini cercano Dio. Dobbiamo annunciare questa verità a tutti. Ma questo versetto contiene una verità estremamente incoraggiante per chi cerca Dio. Notate l'ultima frase. Benché Dio, egli, non sia lontano da ognuno di noi. Le religioni insegnano, in realtà, sì, dicono che Dio è buono e tutto, ma dicono che Dio è lontano. Dicono che uno deve migliorare la vita per arrivare a Dio. Tu devi smettere di fare quello, tu devi comportarti meglio, tu devi impegnarti, allora man mano arriverai. È una strada lunga e tortuosa che alla fine non porta mai a Dio. La religione insegna che tu devi arrivare a Dio ed è una strada lunga, è una strada difficile. Ti dico io, non è una strada lunga e difficile, è una strada impossibile. È una strada impossibile. La religione dice che la persona buona, buona è più vicina, la persona cattiva è più lontana. E Paolo, parlando a questi pagani, dice: Dio non è lontano da ognuno di noi. Che vuol dire? Che vuol dire che per arrivare a Dio non devi fare una lunga strada di migliorare, devi riconoscere di essere peccatore. E arrivare a Dio per mezzo di Gesù Cristo è una strada breve, corta. Dio è vicino a tutti, pronto a perdonare. Il ladrone sulla croce, umanamente sarebbe considerato lontano da Dio. In realtà Dio era vicino a lui, e al momento che lui ha finalmente capito il suo peccato e ha guardato a Gesù, smettendo di credere di dover migliorare lui, Gesù diceva: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Oggi non devi tu migliorare la tua vita. Oggi io ti ho già perdonato. Un attimo fa, tu sarai con me in paradiso. Buona notizia. Passando al versetto 28, Paolo ricorda ai suoi ascoltatori, come noi dobbiamo ricordare a chi ascolta noi, che dipendiamo da Dio per la nostra vita e che oltre alla vita fisica siamo creature spirituali. Lo dice il versetto 28. Poiché in Lui, in Dio, viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. In Dio viviamo, ci muoviamo e siamo, quindi dipendiamo totalmente da Dio per la nostra vita fisica. Però siamo anche progenie di Dio. Ma Dio non è fisico, Dio è spirito. E visto che noi siamo progenie di Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo creature spirituali, siamo esseri spirituali che dimoriamo in corpi fisici. Quindi Paolo qui ci sta ricordando ai suoi ascoltatori, del fatto che noi siamo più di solo carne e ossa e mente, siamo progenie di Dio, siamo esseri spirituali. E questo ci fa capire il nostro peccato che lui mostra loro, versetto 29, leggo 28-29. Poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, Non dobbiamo stimare che la deità sia simile all'oro o all'argento o alla pietra o alla scultura di arte o di invenzione umana. Dicendo questo, Paolo mostra loro che i loro concetti di Dio e le loro religioni erano sbagliati. Dio è vivente ed è per questo che noi siamo viventi, quindi non dobbiamo immaginare che Dio sia simile ad una statua o scultura o qualcosa inventato dagli uomini, qualche concetto umano. Dio è la fonte della nostra vita e non dobbiamo immaginarlo come vogliamo noi. Dicendo questo, Paolo metteva in evidenza il loro peccato. E anche noi dobbiamo dire la stessa cosa. Le persone intorno a noi, come anche noi prima della salvezza, hanno concetti falsi di Dio, questo è idolatria. Ma io che male faccio se sono idolatra? Come sono idolatra? Perché quello che tu immagini di Dio non è Dio. Devo spiegare. Quindi Paolo, avendo spiegato che Dio è il sovrano creatore di tutto, e che non dipende minimamente dagli uomini, spiega che Dio non è simile alle statue che riempivano le loro città e quindi avevano false religioni, erano peccatori e dovevano rispondere al loro sovrano Signore. E qui vediamo un principio importante. Quando parliamo con le persone di Dio, dobbiamo arrivare a mostrare a loro che quello che credono è sbagliato e quindi sono peccatori. Cioè dobbiamo mostrare le verità di Dio in modo che mettano in evidenza che quello che credono è falso. Solo così possono ravvedersi. Se noi spieghiamo Cristo in modo che loro continuano a credere che quello che credevano sempre è ancora buono e giusto, non hanno bisogno di ravvedersi. Pensate. Allora, a questo punto, avendo spiegato loro chi è Dio e che le loro religioni erano false e che erano peccatori davanti a Dio, Paolo arriva a quello che Dio comanda a tutti gli uomini. Leggiamo versetto 30. Ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Rileggo. Ma ora, passando tempo sopra ai tempi di ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Essendo Dio il creatore e il sovrano su tutto e tutti, Dio comanda a tutti gli uomini di ravvedersi. Che comprende anche credere in Cristo. È estremamente importante che capiamo che l'Evangelo non è un'offerta, è un comandamento. Oggi, nella grandissima maggioranza dei casi di opuscoli o presentazioni dell'Evangelo, vieni presentato come se fosse un'offerta che Dio mette sul tavolo dicendo: chi vuole è qua, vieni a prendere. Quando vuoi, se vuoi. Questo è falso. L'Evangelo nella Bibbia non è un'offerta, è un comandamento. Qual è la prima volta nel Nuovo Testamento che l'Evangelo viene proclamato? E viene dalla bocca di Gesù. E vi leggo io in Marco capitolo 1, versetto 14-15. Notate che è un comandamento. Ora, dopo che Giovanni, il Battista, fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. I due verbi, ravvedetevi e credete, sono in greco imperativi, un comandamento. L'Evangelo è un comandamento. non è un'offerta. Paolo, Pietro a Gerusalemme, ravvedetevi. Questo è il messaggio. Quando spieghiamo l'Evangelo alle persone, non dobbiamo offrire, senti, se tu vuoi, Dio ti perdonerà. È un falso Evangelo quello. La Bibbia non spiega mai, senti, Dio ti offre la salvezza se lo vuoi. No, Dio ti comanda di ravvederti. Dio ti comanda di credere. E se non lo fai, tu sei un ribelle contro Dio. Questo è l'Evangelo. Ma siamo talmente abituati a quello che abbiamo sentito da anni che stona. E qualunque volta che noi usiamo come metro quello che sentiamo anziché quello che leggiamo nella parola, possiamo sfiarci e avere un messaggio che non è più fedele a quello che Dio dice. L'Evangelo è un comandamento che vale per tutti gli uomini in tutto il mondo, dappertutto, dice. Che vuol dire che le persone che noi incontriamo hanno bisogno di sentire questo comandamento. Notate che Paolo dice che il tempo di ignoranza è passato. Il tempo dell'ignoranza era il tempo prima della morte, della risurrezione e ascensione di Gesù, quando ancora il Vangelo non era dato a tutto il mondo. Adesso è per tutti gli uomini. Quindi non c'è più questo tempo di ignoranza. Adesso tutti devono sentire. E il comandamento è di ravvedersi. Cosa vuol dire ravvedersi? Abbiamo visto, mi pare capitolo 2 o 3. Vuol dire cambiare idea. Cambiare idea di se stesso. Io sono peccatore. Cambiare idea di Dio per primo. Cambiare idea del giudizio. C'è un giudizio. Cambiare idea di cos'è il metodo di Dio. Io sono allora peccatore. Cambiare idea di chi è Gesù. È il Cristo di cui ho bisogno. Vuol dire vedere Gesù come l'unico che può salvarti. Credo che la verità più importante in tutto questo brano è la verità che l'Evangelo che dobbiamo proclamare non è un'offerta, è un comandamento a tutti gli uomini di ravvedersi. E versetto 31 spiega perché c'è urgenza. 31. Poiché egli, Dio, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Paolo aveva già mostrato che erano peccatori, adorando falsi dei. Aveva detto che dovevano ravvedersi. Qua dichiara che Dio ha stabilito di giudicare il mondo, quindi di giudicare anche loro. Sarebbero giudicati per i loro peccati. C'era urgenza di ravvedersi. E qui vediamo un altro principio importante per noi quando proclamiamo. Quando parliamo di Gesù, dobbiamo aiutare chi ci ascolta a capire che è un peccatore e che sarà giudicato. Solamente se qualcuno arriva a capire che è un peccatore e che ci sarà un giudizio, può ravvedersi e credere in Gesù come Salvatore. E quindi è fondamentale che annunciamo il giudizio di tutti gli uomini. Notate anche che Paolo dichiara che sarà Gesù Cristo, qui dice colui che Dio ha risuscitato, a giudicare tutti. Infatti lui dice, Dio giudicherà per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. Prima di presentare Gesù come Salvatore, non bisogna iniziare là. Paolo lo presenta come giudice. Pensate a questo. Non ancora parlate di Gesù come Salvatore. Lo presento come giudice del mondo per primo. Questo è come si presenta l'Evangelo. Quanto spesso l'Evangelo viene presentato in modo sbagliato, io mi vergogno di dire che ho spiegato io l'Evangelo in modo sbagliato tante volte. L'Evangelo non è un'offerta, che uno può accettare o rifiutare o oh mio, ci penserò dopo. Gesù non è un dolce salvatore che sta lì aspettando pazientemente per chi vuole credere. Gesù Cristo è il giudice che giudicherà il mondo senza misericordia. Al giudizio non ci sarà misericordia. La misericordia è oggi. Oggi Dio perdona. Perdona perfino ai ladroni sulla croce. Al giudizio non ci sarà misericordia. Questa è una delle menzogne più diffuse che le persone credono. Credo che Dio sarà misericordioso al giudizio. Dio non sarà misericordioso al giudizio. È misericordioso solo oggi. Bisogna presentare Gesù per chi è. Questo è il messaggio che dobbiamo predicare. Ma quanto è misericordioso oggi per chi capisce che ha bisogno? Qual è stata la reazione delle persone alla predicazione di Paolo? Atene era una città piena di orgoglio, piena di amare insegnamenti religiosi, ma non amare Dio. Infatti vediamo dai risultati che tipo di città era. Versetto 32 a 34. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo beffavano. Altri dicevano, su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi, l'arcopiegato, una donna di nome Damaris e alcuni con loro. Quel giorno queste persone avevano sentito l'unico messaggio che portava al perdono e alla vera vita, alla vera salvezza. Eppure alcuni beffavano Paolo. Alcuni, sentendo l'unica verità che c'è di Dio, cioè che Dio è vero Dio, chi è? Che aveva stabilito di giudicarli, anziché avere timore, beffavano Paolo e il messaggio che predicava. Oggi tante persone beffano il messaggio del giudizio e la salvezza in Gesù Cristo. Oggi tanti non credono che Dio giudicherà il mondo con giustizia. Credono che se c'è un Dio, sarà tanto buono che chiuderà l'occhio ai peccati di quasi tutti. La maggioranza delle persone rifiutano di credere in un giudizio in cui molti saranno mandati al tormento eterno. E solo pochi saranno salvati. Era così al tempo di Paolo, non credevano, ed è così oggi. Alcuni non beffavano, ma dicevano di voler ascoltare in un altro momento, non adesso. Però noi leggiamo subito dopo, in capitolo 18, che Paolo è andato via subito dopo questo. Non è rimasto lì a predicare, non avevano accolto il messaggio e Dio ha detto basta, non sto qui più. Tramite Paolo farti sentire di più. Oggi è il giorno della salvezza. Tu non sai di avere domani. E dobbiamo dire questo a tutti. Tu stai facendo i tuoi progetti, vuoi fare questo, vuoi viaggiare, vuoi quel lavoro, ma tu sai che Dio ti dà tempo prima che ti troverai tu davanti al giudizio? Oggi è il giorno della salvezza. Alcuni, evidentemente pochi, si unirono a Paolo e credettero al messaggio che gli aveva annunciato. Dio aveva toccato i loro cuori e queste persone riconobbero la verità di quello che Paolo diceva. Si riconoscevano peccatori, capivano che Gesù era l'unico salvatore e credevano in lui. La Bibbia ci dà il nome di due di questi e dice che erano alcuni altri. La massa delle persone ad Atene erano estremamente religiosi, ma non erano interessati ad essere riconciliati con Dio. E perciò Dio salvò solo poche persone, e Paolo lasciò l'Atene dopo di questo, e non leggiamo di una chiesa ad Atene. E di quello che si legge nei libri storici dell'epoca, non si sente nulla di una chiesa ad Atene. Non dice che non c'era assolutamente, ma evidentemente non era una chiesa ben conosciuta. Paolo era fedele a proclamare l'Evangelo, ma come tanti non avevano creduto a Gesù Cristo quando era sulla terra, tanti non hanno creduto alle verità che hanno sentito da Paolo, e sarà così con noi. Però ricordate che il nostro mandato non è di salvare le persone, è di proclamare in modo fedele l'Evangelo. Sarà Dio a salvare. Allora, questo brano è stato ed è estremamente importante per noi, per aiutarci a capire come bisogna proclamare l'Evangelo alle persone intorno a noi. Come allora le persone che incontriamo giorno per giorno, la grande maggioranza, non conosce Dio, veramente, hanno un concetto sbagliato di Dio. Quindi credono in un falso Dio. Non conoscono chiaramente la Bibbia, non capiscono minimamente la verità del giudizio, non capiscono veramente la verità del peccato. E perciò non ha alcun senso a loro l'idea di un'offerta di perdono, perché non si vedono condannati. E quindi dobbiamo iniziare a parlare come iniziò Paolo, spiegando che Dio è il creatore e il sovrano di tutto e quindi di loro. Dobbiamo spiegare che Dio non ha bisogno degli uomini, Dio non abita in templi fatti dagli uomini, le religioni umane fatte dagli uomini, di tradizioni, come quello che riempie la nostra nazione, sono false. E siamo tutti colpevoli, perché non abbiamo adorato il vero Dio. E Dio ha stabilito di giudicare tutti per mezzo di Gesù il Cristo. E ha dimostrato la realtà di questo, perché Gesù si dichiara il giudice più volte nei Vangeli. E perciò la prova, ma dice lui, no, Gesù ha detto anche di risuscitare, ed è vero. E quindi quello che ha detto di giudicare il mondo è vero. E allora arriviamo a spiegare che abbiamo bisogno di un Salvatore. Ricordate che l'Evangelo non è un'offerta. L'Evangelo è un comandamento. E chi non ubbidisce e ravvedendosi e credendo in Gesù Cristo è in piena ribellione contro Dio. Annunciamo Gesù Cristo in modo fedele al messaggio biblico. E io ringrazio Dio per questo brano che ci dà una bussola su come parlare con le persone intorno a noi. Io prego che, come Paolo, anche noi avremo un cuore agitato dal peccato che vediamo intorno a noi. Perché prego che per primo avremo un peccato turbato dal peccato che vediamo dentro di noi. Che odieremo il nostro orgoglio, il nostro egoismo, nostra pigrizia, nostro egoismo, nostra tepidezza nei confronti di Dio, e chiederemo a Dio perdono e un cuore cambiato. E prego che noi saremo fedeli ad annunciare il messaggio di Gesù Cristo come giudice del mondo. Ed io ringrazio Dio che Dio salverà quando noi proclamiamo il messaggio vero. Non salverà tutti, ma salverà tutti coloro che avrà scelto di salvare. Preghiamo. Padre nostro, sappiamo che tu salverai, perché tu hai salvato noi. Noi non siamo salvati perché eravamo così bravi da accogliere l'offerta. Noi siamo salvati perché tu hai toccato i nostri cuori, ci hai convinto del peccato, della giustizia e del giudizio. Lo Spirito Santo ha toccato i nostri cuori. Allora, Padre, ti prego di darci coraggio e franchezza di annunciare l'Evangelo come si deve. Ti prego che possiamo non avere i timori degli uomini, che possiamo non cercare di cambiare il messaggio per, in qualche modo, noi cercare di raggiungere altri, perché non funziona. Noi predichiamo Cristo crocifisso, predichiamo il giudizio di Dio e la salvezza in Gesù Cristo. Fa sì che possiamo essere fedeli alla nostra chiamata, a questo mandato. E ti prego di salvare. Ti prego che la parola di Dio si spanderà rapidamente e sarà glorificata, come è stata glorificata in mezzo a noi. Darci porte aperte. Ha dato a Paolo di parlare a tutto quanta la città lì nella piazza centrale. Eppure ha salvato pochi. Altre volte ha parlato con pochi e ha salvato tutti. Aiutaci a non basarci sulla grandezza della folla, ma di essere fedeli in qualunque opportunità che ci dai. Aiutaci a bussare. Paolo usciva per predicare. Aiutaci a non mancare a proclamare. Soprattutto ti ringrazio che Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori di cui noi siamo in cima. E ti prego che possiamo afferrare di più la grandezza del nostro perdono e la vita eterna in Gesù Cristo. Grazie per la salvezza. Salva ancora, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.